Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente il tema principale riguarderà l'intervento di Mario Draghi, del presidente incaricato al Senato, dove ha presentato il suo programma. Già i nostri GR24 vi hanno ricordato i passaggi principali, a partire dall'unità in questo momento come dovere, che non vuol dire appunto negare le differenze identitarie tra i vari partiti. Il governo farà le riforme e affronterà l'emergenza e anche la similitudine con la guerra, e quindi l'affrontare il virus con una trincea comune. Il virus è nemico di tutti, il primo pensiero è la nostra responsabilità nazionale, è il principale dovere a cui siamo chiamati tutti, io per primo, e poi il governo che nasce nel solco dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica, e la così steccata o battuta, sferzata, che molti hanno voluto vedere attribuita, cioè come riferimento a Salvini, ha detto l'euro è irreversibile, non c'è sovranità in solitudine, senza di noi non c'è neanche l'Unione Europea. Quindi e poi invece tutta la parte che riguarda gli interventi di carattere economico, o meglio le indicazioni di carattere economico, gravissime le conseguenze sul tessuto sociale dalla pandemia, e il rischio che colpisca i lavoratori in maniera indeterminata, ma soprattutto sui contratti a termine, sui lavoratori autonomi. E poi occorre proteggere tutti i lavoratori, non tutte le attività. È un concetto che può sembrare così sofisticato, ma in realtà la protezione è sui lavoratori, non sulle attività, perché Draghi nel passato aveva anche ricordato di stare attenti a finanziare con soldi pubblici attività che lui aveva definito zombie, cioè tenere in vita artificialmente attività di impresa che sono destinate a chiudere. Invece, altra cosa è tutelare invece i lavoratori, e poi aumentare il lavoro delle donne al sud, irrobustire l'amministrazione al sud, e poi tutto il passaggio sulla scuola, e fare il possibile per la didattica in presenza a scuola, adeguare il calendario scolastico alle esigenze della pandemia, l'attenzione agli istituti tecnici e il modello degli ITS, su cui noi avevamo fatto anche con Piera Ceci molte inchieste e molti approfondimenti in questi anni, il turismo e l'approfondimento che dedicheremo oggi, perché sono molti i temi trattati, riguarda soprattutto la parte fiscale. Perché Draghi ha detto sul fisco, non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta, occorre ridurre il carico dell'IRPEF preservando la progressività, e ha citato il modello danese. Ora sul modello danese anche lì avremo un approfondimento dedicato, perché ha citato proprio la riforma delle tasse compiuta dalla Danimarca. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Ricordo anche da questo punto di vista che dopo l'approfondimento su Draghi avremo ospite invece il governatore e presidente della Regione Veneto Luca Zaia alle 18.10 sul tema approvvigionamento vaccinale. L'intervento di oggi della Presidente dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che ha detto attenzione, i canali sono solo, c'è un rischio di acquistare i vaccini fuori dallo schema dell'Unione Europea, mentre la Commissione prevede nuovi approvvigionamenti, ma adesso vi arriveremo. E tra l'altro su questo ha detto attenzione, perché c'è zero garanzia sui vaccini che vengono offerti al di fuori del quadro di acquisto europeo. Pfizer ha detto i nostri contratti sono con i governi, non forniamo il vaccino a privati. Questo dopo che lo chiederemo allo stesso Zaia, era sembrato che invece Veneto avesse trovato soprattutto da Pfizer le dosi annunciate, 22 milioni di dosi annunciate. Allora 349, dicevo 238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo subito con le altre notizie in breve. E partiamo dai mercati: meno 1,30% Milano in questo momento, meno 0,50 a Parigi, meno 1,20 Francoforte, meno 0,5 Londra, Dow Jones, scusatemi, meno 0,26%. Tra i titoli, Saipem meno 4,60, Nex meno 4,20, Amplifon meno 3, come Xor, Unipol meno 2,80, Moncler meno 2,5, come Stellantis, il 2,20 lo perde Tenaris, ma anche Steam Electronics, il 2% è il calo di Unicredit. E di nuovo, scusatemi, di Unicredit e di CNH Industrial. Invece Eni guadagnano 0,55, Mediobanca lo 0,30, sono gli unici due titoli tra quelli a maggiore capitalizzazione. Andando sulle notizie di carattere internazionale, vabbè, beato lui, Jeff Bezos si riprende il titolo di uomo più ricco del mondo, mettendo fine al primato di Elon Musk, durato 6 settimane. Secondo l'indice diffuso da Bloomberg sui miliardari, si chiama Bloomberg Billionaires Index, immagino che interessi moltissimi ascoltatori, lui adesso vale, Bezos, 191 miliardi di dollari a fronte dei 190 di Musk. Dagli Stati Uniti invece c'è stato un balzo a gennaio delle vendite al dettaglio, più 5,3%. È un dato superiore alle attese degli analisti. Anche la produzione industriale è salita dello 0,9%, anche qui meglio di quanto non si attendessero gli analisti. Speriamo che sia un'inversione di tendenza anche per gli Stati Uniti. La Cina nel frattempo ha superato gli Stati Uniti ed è diventata il primo partner commerciale dell'Unione Europea. Anche qui lo diffonde Eurostat il dato, con la conseguenza dell'aumento avvenuto delle importazioni dalla Cina del 5,6% per un totale di 383 miliardi e un incremento delle esportazioni europee verso la Cina del 2,2% per 202 miliardi, e la Cina è diventata il nostro primo partner nell'export e import, anche perché nel frattempo le importazioni dagli Stati Uniti sono calate l'anno scorso del 13% e scendono a 200 miliardi. Le nostre esportazioni, quelle europee, verso gli Stati Uniti sono calate dell'8% a 353 miliardi. Chiaramente quello che emerge con forza però è che mentre nei confronti degli Stati Uniti l'Europa mantiene un avanzo di un surplus commerciale di circa 153 miliardi, la differenza tra quanto importiamo e quanto esportiamo, con la Cina il rapporto è opposto, perché c'è un avanzo commerciale a favore della Cina tra quanto esporta da noi e quanto importa da noi europei, di 180 miliardi. L'ONU ha lanciato un appello globale, serve un piano, un appello internazionale, un piano globale per i vaccini. Vediamo che cosa capiterà al di là delle dichiarazioni. In tema di vaccini, ripeto, ne parleremo con il presidente Zaia nella seconda ora, ma la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha detto che bisogna accelerare sulle vaccinazioni perché le varianti sono in aumento, e per contrastare il prima possibile le nuove varianti del Covid la Commissione Europea ha messo a punto una strategia basata su 3 priorità: sviluppare nuovi test ad hoc, quindi specifici per le varianti, rafforzare il sequenziamento del genoma con 75 milioni di euro di fondi europei e accelerare il processo di autorizzazione dei vaccini. Nascerà una nuova agenzia, per ora il piano si chiama ERA con l'H davanti, e sarà la nuova agenzia dell'Unione Europea per le emergenze sanitarie. ERA è l'acronimo di Health Emergency and Response Authority. Sarà una struttura permanente per l'individuazione dei rischi sanitari, la sorveglianza globale, i trasferimenti di tecnologia, la capacità di produzione, la mappatura dei punti deboli nella catena di approvvigionamento dei vaccini e dei dispositivi farmaceutici e sanitari in generale. Sempre l'Unione Europea dice di essere pronta a fare un passo in avanti e proporre un'autorizzazione d'emergenza per i vaccini con una responsabilità condivisa tra di noi se i leader dell'Unione Europea saranno d'accordo a seguire questa direzione. Dobbiamo cercare di fare in modo che i vaccini siano approvati nei tempi più brevi attraverso procedure rapide che consentano allo stesso tempo che i cittadini si sentano sicuri e la società si fidi. A questo proposito, Sputnik, il vaccino russo, non ha mai chiesto l'autorizzazione finora ad EMA. Se lo faranno dovranno presentare tutti i dati e sottoporsi allo scrutinio come gli altri, ha chiarito la von der Leyen. Mentre la commissaria europea per la salute, Stella Kriakides, ha detto che la commissione dovrà valutare se sarà necessario aggiornare gli accordi esistenti E nell'ambito del nuovo piano antivarianti, l'ERA, appunto, la Commissione prevede nuovi contratti di preacquisto di vaccini con un piano dettagliato e credibile. E a questo proposito si è saputo che la Commissione acquisterà altri 150 milioni di dosi di vaccino di Moderna per quest'anno e ne ha opzionate 150 milioni per l'anno prossimo. Si aggiungono i 160 milioni di vaccini Moderna già acquistati l'anno scorso. E questo è stato confermato. Poi Moderna ha chiarito, perché tra l'altro è intervenuto su questo anche il commissario europeo Thierry Breton, il commissario dell'industria, che ha detto: sto seguendo giorno per giorno l'andamento sia di Moderna che di AstraZeneca. Per quello che riguarda AstraZeneca, la capacità di produzione del giusto numero di dosi nel sito belga sta drasticamente aumentando di più 50%, e siamo fiduciosi, più fiduciosi che AstraZeneca possa recuperare il ritardo accumulato. C'è un'altra fabbrica, ha detto Breton, ad Anagni in Italia, che sta collaborando, e sto addosso tutti i giorni ad AstraZeneca. Questo riguarda AstraZeneca. Moderna invece, appunto, l'Unione Europea ha detto che acquisterà altre 300 milioni di dosi, 150 più 150 opzionate, tra l'altro ha riferito alla Commissione Europea che c'è la disponibilità per vaccini da parte di Moderna anche contro le varianti. Le 150 milioni di dosi in più saranno però consegnate tra il terzo e il quarto trimestre e, ripeto, l'accordo include anche un'opzione per acquistare ulteriori 150 milioni, ma da consegnarsi nel 2022. Quindi per il 2021 l'accordo prevede terzo e quarto trimestre altre 150 milioni di dosi. Veniamo ancora a due notizie di carattere europeo. È partito in calo il mercato dell'auto in Europa, quasi meno 26% a gennaio. Il gruppo Stellantis, quindi Peugeot, Citroën e Fiat Chrysler, ha perso 27,5%. Faccio notare però che il gruppo Ford ha annunciato che dal 2030, o meglio entro il 2030, venderà solo auto elettriche in Europa e in Gran Bretagna. Ha anche sottolineato che sta investendo 22 miliardi di dollari a livello globale per la tecnologia elettrica entro il 2025. L'Italia. Oggi c'è un report di Morgan Stanley dedicato al nuovo governo italiano in cui dice sostanzialmente: Draghi è un punto di forza, è un grande punto di forza che aumenta la nostra convinzione che l'Italia userà il recovery funds in maniera efficace, e quindi invita a comprare azioni e BTP italiani. Si aspettano uno spread che possa calare fino a 85 punti a giugno e addirittura 55 punti nel secondo semestre. Draghi viene definito inoltre un elemento catalizzatore molto positivo. E poi il report, segnalo, che ha messo sotto riflettori Unicredit, Mediobanca, Enel, Stellantis e Prismian, dove si attende un sovraperformance del 10-15%. Nel frattempo lo spread italiano è a 93 punti. Allora, i dati della Confcommercio. Allora, i consumi a gennaio hanno segnato su base anno una flessione del 13%. Complessivo, ma è il 38% per i servizi e il 3% sui beni invece. L'Istituto Demoscopica ha invece calcolato che il lockdown, le chiusure, le mai aperture più che chiusure della stagione invernale costano circa 9,7 miliardi. Vi saranno 12 milioni e mezzo di turisti in meno nel turismo bianco, come si chiama quello della neve, pari a 9,7 miliardi. Ci sono però, che non sono distribuiti chiaramente in maniera uniforme come le chiusure invece delle zone arancioni o rosse, perché riguardano tipicamente prevalentemente 5 regioni, ossia Trentino Alto Adige, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto. Io avrei aggiunto anche il Friuli, non so perché Demoscopica non lo segnali. Poi lo dice guardando i singoli dati, perché l'Abruzzo dovrebbe perdere 388 milioni, e poi l'Emilia Romagna 214 milioni, Friuli Venezia Giulia 164, Marche 129 milioni, questo per la spesa turistica complessiva, e via discorrendo. Allora, sentiamo la nostra Livia Zancanera, ha raggiunto Raffaele Rio, che ha lanciato un appello, Raffaele Rio, il presidente di Demoscopica, al neo ministro del turismo Massimo Garavaglia.
Mi servirebbero un piano ristori da 3,5 miliardi di euro, possibilmente ragionati, cioè non a pioggia, ma ragionati sulla base dello stato di andamento dei ricavi delle aziende colpite. Poi una proroga dei licenziamenti, il prolungamento della cassa integrazione, e cosa secondo noi molto importante è la revisione del Next Generation Italia, perché 8 miliardi sono insufficienti.
Mi dite, qualcuno mi sta scrivendo, ma AstraZeneca non funziona, ma dov'è che prendete queste bufale? Abbiamo citato ieri lo studio di Lancet, che è considerata a livello scientifico la Bibbia del mondo medico, e il quale aumentava ulteriormente, era uno studio fatto su 17.000 pazienti, adesso vado a riprenderlo, tra Gran Bretagna, Sudafrica, non mi ricordo il terzo paese, in cui veniva fuori come la capacità di protezione del vaccino di AstraZeneca fosse anche superiore a quanto dichiarato, stanti la campionatura, soprattutto sulle malattie gravi. Guardate che l'intenzione di portarlo a 65 anni non è vero che non funzioni, il problema è che i casi forniti riguardavano e davano, diciamo, affidabilità per il numero di persone coinvolte nella parte sperimentale solo fino ai 65 anni, da lì l'indicazione, però da lì a dire che non funziona, per favore, dai. Dunque, andiamo avanti con due notizie ancora in breve, poi passo a meteo, pubblicità e partiamo con l'analisi dell'intervento di Mario Draghi al Senato. L'INPS ha aggiornato oggi i dati sull'andamento del reddito di cittadinanza. A gennaio lo hanno percepito 1.200.000 nuclei familiari, per un totale di 2.800.000 persone coinvolte. L'importo medio è stato di 573 euro, poi ci sono i nuclei percettori della pensione di cittadinanza, che sono stati 115.000 con 129.000 persone coinvolte, un importo medio di 240 euro. Nelle regioni che a gennaio ha avuto più nuclei beneficiari è stata anche a gennaio la Campania, 266.000, pari al 21%, segue la Sicilia, 231.000. In Campania gli importi medi sono stati di 617 euro, in Sicilia di 598 euro. L'INPS fa notare che il beneficio nel solo mese di gennaio è stato revocato a 15.000 nuclei per mancanza di almeno un requisito, nello specifico soprattutto dichiarazioni non conformi rispetto ai redditi da attività lavorative, da patrimonio e immobiliare. Due notizie in breve, la vicenda dell'Ilva e la gestione della famiglia Riva. I PM della Procura di Taranto hanno chiesto rispettivamente 28 anni per Fabio Riva e 25 anni di reclusione per Nicola Riva, ex proprietari. Ci sono 47 imputati. Nel processo chiamato Ambiente Svenduto sono accusati di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari e all'omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Il PM ha chiesto anche 5 anni per l'ex presidente della regione Puglia Nichi Vendola, per Vendola accusato di concussione aggravata in concorso, in quanto secondo la tesi degli inquirenti avrebbe esercitato pressioni sull'allora direttore generale di ARPA Puglia Giorgio Assennato per fare ammorbidire la posizione dell'ARPA, dell'agenzia, nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'ILVA. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, andiamo su meteo e pubblicità e poi ascoltiamo i passaggi più importanti sul fronte economico dell'intervento al Senato di Mario Draghi.
Focus Economia.
Qualcuno voleva che mettessimo la base che abbiamo creato per Draghi, Cosa avevo detto? Che l'avrei messa quando avrebbe ottenuto la fiducia, quindi insomma aspettiamo anche così a livello scaramantico, c'è il voto stasera, poi domani va la Camera, entro venerdì la mandiamo la base creata per Draghi. Allora, vorrei arrivare invece ai temi di carattere economico, però prima diciamo l'appello complessivo, il Covid è una trincea comune, il virus è nemico di tutti, il primo pensiero va alla responsabilità nazionale, l'unità come dovere. E tra l'altro ha detto non è l'affallimento della politica, bisogna collaborare senza pregiudizi, i ministri che siano tecnici o politici, ma siamo tutti cittadini. E ha detto la crescita dipende anche dalla fiducia tra cittadini e istituzioni. E poi, voglio partire da quello che è successo, perché nel passaggio di consegne, come sappiamo, tra governo Conte e governo Draghi è venuto fuori il casino di domenica sabato sulle piste degli impianti da sci, cioè abbiamo detto non è pensabile avvisare gli operatori con così scarso anticipo. Perché lo dico? Perché mi sembra che questo passaggio riguardi proprio l'impegno che Draghi ha nel dare informazioni con un certo margine di avviso, con sufficiente anticipo.
Il primo pensiero che vorrei condividere nel chiedere la vostra fiducia riguarda la nostra responsabilità nazionale. Il principale dovere cui siamo chiamati tutti, io per primo come Presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti ed è nel commosso ricordo di chi non c'è più che cresce il nostro impegno. Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un altro pensiero partecipato e solidale a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari. Conosciamo le loro ragioni, siamo consci del loro enorme sacrificio. Ci impegniamo a fare di tutto perché possano tornare nel più breve tempo possibile nel riconoscimento dei loro diritti alla normalità delle loro occupazioni. Ci impegniamo a informare i cittadini con sufficiente anticipo, per quanto compatibile con la rapida evoluzione della pandemia, di ogni cambiamento nelle regole.
E poi il governo farà le riforme e affronterà anche l'emergenza. Non esiste un prima e un dopo. Sempre Mario Draghi.
Il governo farà le riforme, ma affronterà anche l'emergenza. Non esiste un prima e un dopo. Siamo consci dell'insegnamento di Cavour. Le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano. Ma nel frattempo dobbiamo occuparci di chi soffre adesso, di chi oggi perde il lavoro o è costretto a chiudere la propria attività. Nel ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica per l'onore dell'incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato nella mia lunga vita professionale un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia. Ringrazio altresì il mio predecessore Giuseppe Conte, che ha affrontato una situazione di emergenza sanitaria ed economica come mai era accaduto dall'Unità d'Italia.
Oh, quanto mi piace l'italiano di Mario Draghi, perché insomma in questo passaggio c'è tutto, insomma, l'emozione, mai così emozionato uno che nella vita insomma ha fatto anche governatore della Banca d'Italia, presidente della BCE, è un passaggio importante, ma anche il riconoscimento del lavoro svolto dal Premier Conte, quindi un governo che punta, poi vedremo se la farà, a superare con l'unità le varie distinzioni. E come ricordavo prima, ringrazio Gianni Trovati per averci raggiunto in collegamento. Gianni, buonasera innanzitutto.
Buonasera a voi.
Vorrei far ascoltare ancora un passaggio dell'intervento di Draghi, diciamo più generale, è quello che riguarda l'euro. Molti hanno visto riferimento a Salvini dopo la battuta di ieri. Comunque, ha detto Draghi, non c'è sovranità in solitudine e senza l'Italia non c'è l'Europa. E poi, il governo nasce nel solco dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica, e questo è il messaggio più forte di politica estera, diciamo così, viste le così gli innamoramenti verso la Cina, verso la Russia a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, e il sostegno al governo, il sostegno del governo all'euro è totale e l'euro è irreversibile.
Questo governo nasce nel solco dell'appartenenza del nostro paese come socio fondatore all'Unione Europea e come protagonista dell'Alleanza Atlantica, nel solco delle grandi democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili principi e valori. Sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro, significa condividere la prospettiva di un'Unione Europea sempre più integrata, che approderà a un bilancio pubblico comune capace di sostenere i Paesi nei periodi di recessione. Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa.
Allora, qualcuno mi dice, ma è un discorso banale, un discorso da supercazzo, non lo so, insomma, a parte che sono alcuni passaggi. Bisogna abituarsi anche allo stile della casa. È la prima volta che Draghi parla come Presidente del Consiglio incaricato in questo modo, ed è del suo stile. Adesso poi lo valuteremo, non mi sembra di avere un eccesso di entusiasmo in questo momento. Comunque, Gianni Trovati, veniamo ai temi economici, poi farò ascoltare il tema dei lavori indeterminati e, anzi, partiamo subito perché vedo poco fa la Confindustria, per voce del Presidente Bonomi, ha chiesto, a commento anche del discorso di Draghi, che non venga prorogato il blocco dei licenziamenti. Da quello che abbiamo capito, il governo si starebbe orientando verso una proroga del blocco per alcune attività chiuse, non per quelle che hanno operato senza limitazioni. Gianni, poi ti chiederò una conferma anche su questo, però c'è un passaggio in cui forse si capisce qualcosa di più, ed è quello in cui Draghi ha detto: bisogna proteggere tutti i lavoratori, non tutte le attività.
Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione, che gli scienziati non smettono di ripeterci, ha una conseguenza importante. Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi.
Allora, io il discorso non l'ho trovato affatto banale o, diciamo, da supercazzola, perché ha toccato tutti i punti che gli interessavano. Adesso io non posso farla risentire 55 minuti di discorso, però insomma, mi sembra che tanto vago non sia stato. E partiamo da qui, Gianni. Quando il Presidente del Consiglio incaricato dice bisogna proteggere tutti i lavoratori, non tutte le attività, sta tornando su una frase già detta in passato: attenzione a sovvenzionare attività zombie, le aveva chiamate, cioè che devono chiudere, tu butti soldi pubblici lì e, voglio dire, li sprechi. È da lì che possiamo intuire, Gianni, che l'orientamento del Presidente del Consiglio incaricato potrebbe essere di prorogare lo stop ai licenziamenti solo per attività che sono state chiuse per decreto, quindi zone rosse, zone arancioni, limitazioni anche nelle zone gialle, e non, penso, alle attività manifatturiere che hanno operato e non hanno limitazioni?
Allora, è da lì che troviamo prima di tutto una indicazione di politica economica legata, certo, all'esigenza di superare la fase, diciamo così, che ha caratterizzato l'emergenza stretta nella quale siamo tuttora, in verità, dell'aiuto uguale per tutti, che è un produttore sicuramente di salvaguardia ma anche di inefficienza, questo non c'è dubbio. E da questo punto di vista, proprio in questa chiave, si è orientato quello che per ora è un abbozzo di accordo politico sul tema dei licenziamenti, cioè della proroga selettiva. La partita lì in verità è ancora aperta, per il fatto che per ora manca la sintesi del governo, cioè Draghi non ha attualmente, né ufficialmente né in modo ufficioso, posto la chiave della sintesi. Per ora cosa c'è stato? C'è stato un incontro fra i sindacati prima di tutto e il nuovo ministro del lavoro Orlando, dal quale incontro era emersa l'idea, o era stata fatta filtrare l'idea, di una proroga generalizzata, ma io appunto aspetterei un attimo a vedere nei prossimi giorni quale sarà l'indicazione di Draghi, perché dobbiamo anche abituarci a un cambiamento nel processo di formazione delle decisioni rispetto ai governi precedenti. Nei due governi Conte, caratterizzati entrambi, pur nella loro diversità, dalla coabitazione più o meno problematica tra partiti di orientamenti diversi, le decisioni erano in capo al ministro di questo o quel partito, venivano fatte filtrare e a volte, un po' forzando la mano, si riusciva a portarle a casa. Attualmente il punto di sintesi a Palazzo Chigi e al Ministero dell'Economia in coordinamento con Palazzo Chigi ha un peso drasticamente maggiore rispetto a quello che avevano i due precedenti governi, quindi anche sulle anticipazioni starei un filino più cauto.
Sì. Allora, vedo che molti hanno subito pensato ad Alitalia, vabbè, adesso vedremo. Quando dice proteggere i lavoratori, non tutte le attività. Allora, Draghi ha anche aggiunto che il rischio pandemico colpisce soprattutto i lavoratori di alcune categorie, sui contratti a termine meno 400.000, lavoratori autonomi meno 200.000, ha colpito soprattutto giovani e donne, una disoccupazione selettiva che però, ha detto Draghi, attenzione, potrebbe iniziare a colpire anche i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
La diffusione del virus ha comportato gravissime conseguenze anche sul tessuto economico e sociale del nostro Paese, con rilevanti impatti sull'occupazione, specialmente quella dei giovani e delle donne, un fenomeno destinato ad aggravarsi quando verrà meno il divieto di licenziamento. Il numero totale di ore di cassa integrazione per emergenza sanitaria dal 1 aprile al 31 dicembre dello scorso anno supera i 4 milioni. Nel 2020 gli occupati sono scesi di 444.000 unità, ma il calo si è accentrato sui contratti a termine e lavoratori autonomi. La pandemia ha finora colpito soprattutto giovani e donne, una disoccupazione selettiva, ma che presto potrebbe iniziare a colpire anche i lavoratori con contratti a tempo indeterminato.
Beh, già citare delle cifre così correttamente è tipico di, insomma, di chi maneggia i numeri dell'economia. Lo so che ha fatto una gaffa, ha detto lui stesso di essere nel momento di maggiore emozione della sua vita quando ha detto i 2 milioni di ricoverati in terapia intensiva. Per fortuna adesso sono 2.000 e sono, adesso vedremo gli ultimi dati, sono scesi in questi mesi. Comunque Gianni, dopo il traffico ho con te il tema della riforma fiscale, perché anche qui il modello danese è stato citato esplicitamente, quindi vorrei capire che cos'è e che cosa possiamo intuire da questo riferimento al modello danese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Nel caso del fisco, per fare un esempio, non bisogna dimenticare che il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano l'una all'altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta. Un intervento complessivo rende anche più difficile che specifici gruppi di pressione riescano a spingere il governo ad adottare misure scritte per avvantaggiarli. Inoltre, le esperienze di altri paesi insegnano che le riforme della tassazione dovrebbero essere affidate ad esperti che conoscono bene cosa può accadere se si cambia un'imposta. Ad esempio, la Danimarca nel 2008 nominò una commissione di esperti in materia fiscale. La commissione incontrò i partiti politici e le parti sociali e solo dopo presentò la sua relazione al Parlamento. Il progetto prevedeva un taglio della pressione fiscale pari a 2 punti di PIL. L'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito veniva ridotta, mentre la soglia di esenzione veniva alzata. Un metodo simile fu seguito in Italia all'inizio degli anni 70 del secolo scorso, quando il governo affidò ad una commissione di esperti, fra i quali Bruno Visentini e Cesare Cosciani, il compito di ridisegnare il nostro sistema tributario, che non era stato più modificato dai tempi della riforma Vanoni del 1951. Si deve a quella commissione l'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del sostituto d'imposta per i redditi da lavoro dipendente. Una riforma fiscale segna in ogni paese un passaggio decisivo, indica priorità, dà certezze, offre opportunità. È l'architrave della politica di bilancio. In questa prospettiva va studiata una revisione profonda dell'IRPEF, con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività. Funzionale al perseguimento di questi obiettivi sarà anche un rinnovato e rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione fiscale.
Allora, io non capisco con i commenti, a me sembra che sia entrato molto nei contenuti per essere un discorso in cui chiedi la fiducia. È chiaro che, ma ha scritto uno, ha tante parole e non ha deciso ancora niente, ma deve prendere la fiducia. Ma mi sembra che lo stile della casa si veda anche da questo, perché quando poi entra sulle materie, Gianni, chiaramente il fisco lo conosce, ma va dentro con esempi concreti, ha parlato di IRPEF, delle riforme che portarono la riforma della Vanoni, del modello danese. Gianni, che cos'è il modello danese?
Sì, un modello soprattutto di metodo, cioè di una riforma complessiva studiata nel suo insieme. Appunto, lui ha citato una commissione di esperti, cioè l'esatto contrario di quello che abbiamo fatto in Italia negli ultimi anni, ritoccando qua e là pezzettini di imposta, sì, di IRPEF, il caos che abbiamo fatto sulle tasse locali, l'IMU, eccetera. Poi, diciamo, andando al pratico, vedo, come dire, un po' complicato raggiungere il modello danese nel merito, ma Draghi non lo ha indicato nel merito, visto che l'imposta sul reddito c'ha due aliquote del 9 e del 15%.
Sì, vabbè. Insomma, però diciamo
c'è anche un quadro di finanza pubblica un po' diverso. Però il modello è quello di una riforma complessiva che non perché fin qui le riforme sono state fatte per agitare bandierine, no? Pensiamo alla mezza flat tax che è stata fatta un anno, poi stoppata l'anno dopo, quindi attualmente abbiamo per i lavoratori autonomi un'incompiuta che fino a 75.000 euro di ricavi o compensi ti dà una tassa piatta, l'euro successivo entra nel sistema delle aliquote marginali, quindi se tu dichiari un euro sopra il livello della tassa piatta, quell'euro lì ti costa in termini di reddito disponibile 5.200 euro. L'ho calcolato l'Ufficio parlamentare di bilancio, è l'esempio di aliquota marginale più alta del mondo, non ci sono naturalmente confronti, perché il fisco è un sistema molto complesso con una infinità di interazioni al proprio interno. Tu per esempio puoi decidere in prospettiva di ridurre la tassazione sul lavoro, voce nella quale noi siamo terzi in Europa e primi assoluti tra i grandi paesi d'Europa, perché sopra di noi ci sono solo due piccoli paesi, e aumentare un po' o compensare la riduzione del fisco sui fattori produttivi aumentando quello sulle rendite, dove invece siamo nella bassa classifica europea. Naturalmente non esistono scelte fiscali che fanno piacere a tutti, perché l'unica scelta fiscale che fa piacere a tutti è abolire le tasse, ma cioè, con 160% di debito,
sì,
pubblico,
buonanotte.
Allora, diventa complicato.
Gianni, nel salutarti volevo capire un'ultima cosa. Molti ascoltatori mi fanno, qualcuno mi scrive, sì, ma fa troppo il professore, non sta davanti degli scolaretti. Non mi fate far battute sugli scolaretti, perché in questi anni ho sentito le peggiori castronerie arrivare anche dal governo in tema di diciamo di economia, va bene? Poi ognuno la pensi come vuole, ci mancherebbe. Fa troppo professore, vabbè, la formazione è quella. Diciamo che io penso che sia un paese strano. In qualunque altro paese fosse arrivato Mario Draghi a far presidente del Consiglio, avrebbero aperto le bottiglie, no, di vino italiano. Qua se sempre a spaccare i capelli, due, per carità, vedremo, ma insomma mi sembra che già un po' di competenza anche nei discorsi sia venuta fuori, altro che frasi bisogna riformare, in senso quello parla di modelli concertativi danesi, cioè commissione di persone che sanno, di competenti, so che sta parola spaventa un po' ogni tanto, e poi che parlano con i partiti. Volevo chiederti una cosa, molti fanno notare il passaggio, Gianni, quando Draghi ha detto, l'abbiamo fatto ascoltare, se tu fai una riforma fiscale a pezzetti, rischi di accontentare o di cedere alle pressioni di alcune categorie. A me non sembra un passaggio da poco, no?
No, proprio per questo serve una riforma fiscale complessiva, perché la battaglia degli interessi contrapposti delle singole categorie ha fin qui determinato interventi estremamente, diciamo così, frazionati e disordinati e spesso in contraddizione fra di loro. È proprio quello che il progetto di una riforma complessiva tende a voler superare.
Sì, e poi tra l'altro io aggiungo invece a chi gli dà del professore che ogni tanto, se anche in Parlamento ascoltassero qualche lezione, non magistrario, ho capito che poi è tutta politica. Draghi minaccia i lavoratori a tempo indeterminato? No, non minaccia nessuno, ma abbiate pazienza. Ha detto semplicemente che, se posso permettermi di interpretare, che adesso la crisi ha colpito donne, giovani, lavoratori autonomi e contratti a tempo determinato. Ma attenzione, di non pensare che ci sia una fetta del paese che può dire ma che tanto io ho il tempo indeterminato, perché rischia di trasferirsi anche lì. Questo è un discorso di estrema sincerità al paese. Comunque, Gianni Trovati, grazie. Adesso c'è il GR24. Prima di avere Luca Zaia vorrei far sentire, dopo il GR24 invece, due passaggi ancora. Uno riguarda un tema a me molto caro, lo sapete, la scuola, l'intenzione anche qui molto concreta, non è che ha detto bisogna cercare di garantire la scuola, ma la supercazzola, e anche il passaggio che riguarda il recovery fund. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Commercialista, commercialista, Link Different. Scegli DKLink e offri ai tuoi clienti un lavoro davvero smart, con firma elettronica e condivisione online dei documenti. Scoprilo su dklink.it. È un software Datev Coinos, soluzioni per commercialisti.
Ogni giorno i tuoi pet vivono tante avventure. Lasciali correre all'aperto, scoprire nuovi spazi e divertirsi insieme a te. Per nutrire al meglio i tuoi pet, scegli l'altissima qualità dei prodotti Virtus e favorisci la loro vitalità. Inoltre, fino al 21 febbraio, con 3 confezioni di Virtus Cat o 2 di Virtus Dog, per te in omaggio un antiparassitario a scelta tra i marchi accuratamente selezionati. Non aspettare. Sostieni il benessere dei tuoi pet. Info su virtuspet.it. Virtus. Solo da Arca Planet.
A scuola alzavi sempre la mano. Poi hai chiesto la mano di Giulia e hai preso in mano la tua vita. Oggi hai in mano la tua banca.
Nasce Selfie, l'offerta digitale di Banca Mediolanum. Conto, credito, trading, investimenti. Fai tutto in autonomia. Basta un gesto della tua mano.
Apri conto Selfie. Canone zero per un anno e se accrediti lo stipendio in regalo 100 giga al mese per 12 mesi con TIM. Selfie. Mediolanum come vuoi tu.
Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
Pubblicità. Conto riservato ai nuovi clienti. Fogli informativi e dettagli dell'operazione a premi promo Selfie valida fino al 31 marzo su bancamediolanum.it.
Focus Economia.
Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche all'intervento del presidente del Veneto Zaia, però vorrei fare, come promesso, sentire ancora due passaggi di carattere economico dell'intervento al Senato di Mario Draghi. Il primo riguarda il recovery, perché chiaramente l'obiettivo è lotta alla pandemia e lotta alla crisi economica. E su questo Draghi ha detto bisogna completare il lavoro. Le linee guida delle Camere saranno fondamentali, completare il lavoro e rafforzare il piano recovery, chiaramente.
Il precedente governo ha già svolto una grande mole di lavoro sul programma di ripresa e resilienza. Dobbiamo approfondire e completare quel lavoro, che includendo le necessarie interlocuzioni con la Commissione europea, avrebbe una scadenza molto ravvicinata, la fine d'aprile. Gli orientamenti che il Parlamento esprimerà nei prossimi giorni a commento della bozza di programma presentata dal governo uscente saranno di importanza fondamentale nella preparazione della sua versione finale. Le missioni del programma potranno essere rimodulate e riaccorpate, ma resteranno quelle enunciate nei precedenti documenti del governo uscente, ovvero l'innovazione, la digitalizzazione, la competitività e la cultura, la transizione ecologica, le infrastrutture per la mobilità sostenibile, la formazione e la ricerca, l'equità sociale, di genere, generazionale e territoriale, la salute e la relativa filiera produttiva. La governance del programma di ripresa e resilienza è incardinata nel Ministero dell'Economia e Finanza, con la strettissima collaborazione dei ministeri competenti che definiscono le politiche e i progetti di settore. Il Parlamento verrà costantemente informato sia sull'impianto complessivo sia sulle politiche di settore.
Oh, io voglio, faccio notare una cosa, che con una frase ha chiarito e chiuso ogni polemica sulla, o dibattito sulla governance famosa del recovery plan, quella su cui si era incagliato nella parte finale il governo Conte, sei super manager, 300 consulenti, non si capiva. Ha detto, si fa, che Ministero dell'Economia e Finanza, punto. E devo dire che modestamente, quando indicavamo al precedente governo un modello francese dove la Francia ha detto bene, è tutto in capo al ministro Bruno Le Maire, sotto avrà un tecnico, Bayrou mi sembra, vado a memoria chi è, però insomma è, fa tutto capo al Ministero dell'Economia e Finanza. Punto, fine, la governance l'abbiamo chiarita del recovery. La scuola, fare il possibile per la didattica in presenza a scuola e adeguare il calendario scolastico alle esigenze della pandemia, con buona pace aggiungo io dei sindacati.
Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà. Occorre rivedere il disegno del percorso scolastico annuale, allineare il calendario scolastico alle esigenze derivanti dall'esperienza vissuta dall'inizio della pandemia. Il ritorno a scuola deve avvenire in sicurezza. È necessario investire in una transizione culturale a partire dal patrimonio identitario umanistico riconosciuto a livello internazionale. Siamo chiamati a disegnare un percorso educativo che combini la necessaria adesione agli standard qualitativi richiesti, anche nel panorama europeo, con innesti di nuove materie e metodologie, e coniugare le competenze scientifiche con quelle delle aree umanistiche e del multilinguismo. Infine, è necessario investire nella formazione del personale docente per allineare l'offerta educativa alla domanda delle nuove generazioni. In questa prospettiva, particolare attenzione va riservata agli istituti tecnici. In Francia e in Germania, ad esempio, questi istituti sono un pilastro importante del sistema educativo. È stato stimato in circa 3 milioni nel quinquennio 2019-2023 il fabbisogno di diplomati di istituti tecnici nell'area digitale e ambientale. Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna 1,5 miliardi agli istituti tecnici, 20 volte il finanziamento di un anno normale pre-pandemia. Senza innovare l'attuale organizzazione di queste scuole, rischiamo che quelle risorse vengano sprecate.
Oh, alla faccia di quello che mi scrivono alcuni ascoltatori, Draghi generico, ogni volta che parla di un tema entra nel dettaglio, cita il modello danese sulla la concertazione fatta per fare la riforma fiscale, parla di numeri quando entra sui i licenziamenti, entra nel dettaglio, attenzione ai tempi determinati, chiarisce in una battuta che la governance è dentro il Ministero dell'Economia e taglia fuori polemica davanti un mese, due mesi su chi deve gestire i fondi. Parla degli istituti tecnici, dice bisogna allungare l'orario e conformarlo alle esigenze. Mi stanno scrivendo molti ascoltatori, anche dal Veneto, adesso capirete perché cito il Veneto, che dicono hanno mantenuto le festività per Carnevale. E poi entra negli istituti tecnici, cita il modello francese e tedesco, parla degli ITS, non so, per essere un discorso per prendere la fiducia, mi sembra che sia già entrato molto nel dettaglio. Quindi ringrazio per averci aggiunto in collegamento il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera, presidente.
Buonasera, dottor Barisoni, buonasera.
Con lei non parliamo di studi tecnici, anche se un commento lo vorrei sul discorso di Draghi. Le faccio sentire anche un ultimo passaggio che invece riguarda anche lei da vicino, il turismo. Perché, ripeto, Draghi non ha fatto un discorso generico per dire bisogna far ripartire l'economia, bisogna che la scuola... Il riferimento al sud è molto concreto sulla didattica a distanza. Come la nostra Maria Piera Ceci racconta molte volte, ci sono interi comuni del sud che non sono riusciti a farla partire questa didattica a distanza, cioè i ragazzi non vanno a scuola, non è semplicemente che vanno a scuola e fanno le lezioni da casa, cioè che fanno le lezioni da casa, è crollata la didattica. Allora, il turismo.
Anche nel nostro paese alcuni modelli di crescita dovranno cambiare, ad esempio il modello di turismo. Un'attività che prima della pandemia rappresentava il 14% del totale delle nostre attività economiche. Imprese e lavoratori in quel settore vanno aiutati ad uscire dal disastro creato dalla pandemia. Ma senza scordare che il turismo avrà un futuro se non dimentichiamo che esso vive della nostra capacità di preservare l'ambiente, preservare, cioè almeno non sciupare, città d'arte, luoghi e tradizioni che successive generazioni, attraverso molti secoli, hanno saputo preservare e ci hanno tramandato.
Allora, dicevo, Presidente Zaia, poi veniamo ai vaccini, che è il motivo per cui lei è il nostro ospite oggi e all'iniziativa del Veneto, ma insomma, anche lei l'ha trovato molto generico come discorso o invece le è sembrato che sia entrato nel dettaglio, chiaro, per quello che è un discorso di fiducia sulle singole iniziative?
Beh, guardi, con i limiti dei discorsi di questi contesti, però direi che non sia limitato solo a titoli, visto e considerato che comunque, come diceva lei, sulla formazione ha fatto riferimento a modelli internazionali, non so, ha parlato del modello tedesco, quindi la formazione a scuola, lavoro, di tutti quei modelli che comunque ai quali noi guardiamo e che dai quali dobbiamo mutuare anche le buone pratiche. Per il turismo è musica per le nostre orecchie, perché lei sa che noi siamo la prima regione d'Italia per turismo, una delle prime al mondo, 70 milioni di presenze, il 66% dei nostri turisti è straniero, per cui immagini con il Covid cosa è accaduto, e la prima industria in Veneto è il turismo con 18 miliardi di fatturato sui 160 che facciamo ogni anno.
Beh, trovo anche lei molto preparato, Zaia, voglio chiederle una cosa. No, ma si figuri, avete, il governo ha anche creato, e voi come Lega avete ottenuto come ministro, proprio il turismo, ed è una cosa, a mio avviso, buona e giusta a dire, non è un commento sul ministro, è un commento sulla formazione del ministero ad hoc. Prima del traffico, poi le darò modo di spiegarcelo meglio. Ieri, in questo programma, era stata avanzata l'ipotesi che i vaccini che state cercando, se ho ben capito, l'offerta che avete avuto per 22 milioni di dosi, potessero non essere tra quelli approvati dall'EMA. Allora, mi può dire se state cercando, non so, Sputnik, o a qualche altro vaccino, o li avete cercati in quelli approvati dall'autorità dell'Agenzia del Farmaco Europea?
No, guardi, il vaccino cinese, lo Sputnik, viene offerto
russo.
Dappertutto. Sì, il russo viene offerto dappertutto, sia il cinese che il russo. Dall'altro, noi non ci siamo occupati di queste offerte perché è impraticabile, ma è anche una ricostruzione fantasiosa ipotizzare che il Veneto si occupi di questi vaccini. Ma se io avessi anche un container di questi vaccini, mi vuole spiegare quale sarebbe il medico che li va a inoculare? Nessuno, perché non sono autorizzati. Per cui stiamo parlando di una ricostruzione fantasiosa, irrealistica e anche poco informata, me lo lasci dire.
Mm-hmm. E quindi che vaccino vi è stato offerto? Pfizer?
Guardi, premetto che io non ho incontrato nessuno per scelta e non ho neanche visto i contratti, ho delegato giustamente, come giusto sia, la parte, diciamo, la dirigenza a seguire questo. Abbiamo avuto una ventina di offerte, mi diceva il mio direttore generale della sanità, ha fatto una selezione, su sei offerte, diciamo, su sei dichiarazioni di disponibilità abbiamo attivato una corrispondenza. Oggi, in questo momento, mi dice il mio direttore, abbiamo due situazioni per le quali è già stato presentato una bozza di accordo per 12 milioni di dosi per una realtà e altri 15 milioni per altra. In totale 27 milioni di dosi, e il mio dirigente mi dice che il vaccino in questione è Pfizer.
Per tutti i 27 milioni di dosi?
Sì, sono due operatori diversi, distinti, che offrono lo stesso vaccino. Dopodiché, guardi, me lo lasci dire se posso, sì, prima del traffico. Dopodiché noi molto coerentemente e prudentemente abbiamo subito interpellato AIFA il 3 di febbraio, cioè risposto dopo 10 giorni, rimbalzandoci ad Arcuri. Adesso stiamo parlando con Arcuri perché non siamo noi a dover validare il lotto e capire se sono vaccini o se sono boccette con acqua distillata. Però neanche possiamo girarci dall'altra parte nel momento in cui qualcuno ci offre qualcosa.
Senta, ma allora è Pfizer che oggi dice noi trattiamo solo con i governi e non con le regioni?
Ma immagino dica la verità, a Pfizer e alle altre aziende dovrebbero chiedere se dichiarano che tutto quello che è sul mercato parallelo rappresentato da agenti di commercio, da concessionari, da licenziatari, non so come li vuol definire, che offrono vaccini, loro dichiarano ufficialmente che non si deve comprare perché sono dei falsi. Basterebbe questa dichiarazione, guardi, noi chiudiamo la cartellina e finisce lì. Ma siccome queste scene le ho già viste con i dispositivi nella prima fase del Covid e con i respiratori, c'erano le grandi dichiarazioni. Poi alla fine, sa, noi i cittadini abbiamo salvati comprando proprio da intermediari le mascherine e i respiratori. Alla fin fine non ci costa nulla andare al vedo e capire se è vero oppure no.
Ma quindi lei ci sta dicendo, Zaia, che c'è un mercato parallelo, perché se ve le hanno offerti al suo direttore e le hanno offerti immagino degli intermediari, non c'è niente di male, ma basta, perché io non sto più capendo se c'è un mercato parallelo oppure se Pfizer sta vendendo tutta la produzione ai singoli accordi con Unione Europea oppure Stati Uniti o Gran Bretagna.
Ma guardi, questo non glielo so dire, Pfizer è una multinazionale serissima e non ho mai visto il contratto europeo, per cui non glielo so dire, però so anche che Israele ha già vaccinato, è riuscito a recuperarsi 30 milioni di dosi, so anche che la Gran Bretagna sta vaccinando e non si straccia le vesti dicendo che mancano i vaccini, ha già vaccinato 15 milioni di cittadini, e so anche che è come se noi la paragonassimo alla Fiat, lei è un esperto di economia. Non è che tutti vanno a comprarsi la Fiat, l'auto a Torino in fabbrica, no? Dove la fanno? Ci sono le concessionarie, c'è chi le rivende in giro per il mondo, e immagino che l'azienda madre a un certo punto perda anche il controllo di questo giro di materiale che esce dalla sua fabbrica. Mm-hmm. Ma guardi che io sono il primo a dire, noi abbiamo solo che interessi che ci dicano se è buono o non è buona questa offerta. Siccome fra l'altro alcuni interlocutori sono anche fornitori della regione, non hanno mai mandato gli scatoloni vuoti, è ovvio che ci poniamo qualche questione, no?
Allora Zaia, resti con noi, perché dopo il traffico invece vorrei capire che cosa potrebbe succedere, perché le implicazioni mi sembrano chiare. Intanto, se voi riusciste a ottenere questi milioni di vaccini, viene ricalcolata la quota complessiva dell'Italia. Alcuni temono che venga la quota di distribuzione tra le regioni, e fin lì tutto bene. Alcuni temono che potrebbe l'Europa dire vabbè, allora vi diamo meno vaccini. Ma la seconda cosa, se lei non teme che se parte il Veneto o anche la Lombardia e l'Emilia, che ho visto essere interessati, allora può fare la stessa cosa la Baviera, può fare la stessa cosa l'Île de France, può fare la stessa cosa la Catalogna, e ci ritroviamo con le regioni europee, diciamo, in ordine sparso. La risposta dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
18 e 24 minuti. Dunque, Luca Zaia, lei faceva l'esempio prima delle automobili. È vero, mi è venuto in mente però, è vero che non si comprano solo a Torino le automobili Fiat, si comprano nei concessionari, ma se la Fiat ti dice che le sta vendendo solo ai governi, qualcosa non capisco. A questo proposito, la von der Leyen oggi ha detto c'è zero garanzia sui vaccini che vengono offerti al di fuori del quadro di acquisto europeo, è estremamente rischioso, non sai che percorso ha fatto, se la catena del freddo, nel caso Pfizer appunto in meno 80 gradi, è stata rispettata, e se compri sul mercato nero ti prendi il rischio che potrebbe essere una sostanza diversa. Se vuole rispondere anche a questo, ma le dicevo il rischio che possa non essere stato controllato il processo, e il rischio che poi, se ogni regione va così in tutta Europa, a quel punto salta l'intera campagna vaccinale, no?
Ma guardi, innanzitutto mi lasci dire che nessuno mi può smentire sul fatto che non ci siano altre comunità in giro per l'Europa, in giro per l'Europa che abbiano già provveduto. Prima roba, insomma, qualche agenzia di stampa la leggo anch'io e mi sembra di capire che in Germania, insomma, si stanno girando grossi numeri e qualche conto non torna. Ma mi fermo qui. Vedo anche, le ripeto, che la Gran Bretagna non ha problemi a vaccinare, evidentemente loro i vaccini li trovano, noi no. Cioè, le do una dimensione, noi in sostanzialmente 50 giorni di vaccinazione abbiamo inoculato 250.000 vaccini in Veneto, e per l'influenza in 2 mesi ne abbiamo fatti 1.300.000. Lei capisce che di questo passo, 250.000 in quasi 2 mesi, siamo 5 milioni di veneti, ci mettiamo anni a vaccinarli tutti i veneti. Perché non abbiamo i vaccini. Dopodiché, quello che dice l'Europa, tutte le preoccupazioni che hanno tutti, noi ce le abbiamo per primi. Però sa, io vorrei porre una questione etica. Non le cito la Costituzione, il fatto che la salute è un diritto, eccetera. Le dico solo, davanti ai miei cittadini, nel mio oggetto sociale c'è scritto occuparsi della salute dei veneti. Davanti ai miei cittadini che si ammalano, che muoiono, 9.600 morti, siamo l'ottava regione in Italia per mortalità, che comunque soffrono, io ho l'obbligo di fare una verifica. Io non mi sono innamorato dell'acquisto dei vaccini. Io dico che ho l'obbligo di fare una verifica perché nessuno mi deve contestare tra un giorno, tra un mese, tra un anno, che tu avevi la possibilità di comprare vaccini e non li hai comprati. Cioè, io ho anche un impegno di natura etica davanti a questa cosa. Cioè, io non sono un mestierante, non sono un trafficante, non vivo di prebende.
Non penso che lei abbia
il mio dovere. E trovo strano, me lo lasci dire dottor Balzoni, che in questo paese ormai è impossibile fare il proprio dovere. Io trovo scontato che un presidente di regione, se gli arriva un'offerta scritta, abbia l'obbligo di verificarla. Ma siamo in un paese malato, ormai è un problema anche quello. Quando io sono andato a comprare un camion di respiratori in marzo in Svizzera, apriti cielo, perché bisognava attendere l'invio ufficiale. Ma io con quei respiratori ho salvato la vita ai miei veneti.
Quindi lei, la sua idea per concludere, Zaia, è che tutte le regioni dovrebbero muoversi così?
No, io dico che so per certo che ci sono dei colleghi che hanno avuto offerte. Beh, lo stesso collega Bonaccini ha avuto un'offerta, l'ho vista presentare a Porta a Porta proprio ieri sera, un'offerta croata, dalla Croazia, per, se non sbaglio, per AstraZeneca. Noi abbiamo avuto una ventina di contatti, perché poi il dottor Flor, il nostro direttore, ha vagliato e ne ha tenuti sei in vita e due hanno già formulato un'offerta. Io dico che noi abbiamo l'obbligo di verificare, dopodiché le dirò che è necessaria una valutazione di un ente terzo. Prova ne sia che noi il 3 febbraio, non ieri, 3 febbraio, ancora prima di avere tutte queste carte in mano, abbiamo chiesto la collaborazione ad AIFA, non ci ha risposto, lo scorso fine settimana e ci ha detto andate ad Arcuri e le ripeto. Adesso col dottor Arcuri è iniziata l'interlocuzione. Sì. Il dottor Arcuri ci ha detto giustamente fatevi dare i numeri dei lotti e verifichiamo alla casa madre se esistono sti lotti, se stiamo parlando di vaccini o stiamo parlando di acqua distillata.
Ok, che non è la grappa chiaramente, ma è acqua distillata. Esatto. Allora, vedremo, mi dica in una battuta che devo chiudere, quando vi darà una risposta Arcuri, secondo lei?
Ma le dirò che la verità è che noi stiamo attendendo, anzi il dottor Flore, il mio direttore, sta attendendo una risposta dei due offerenti, dei due intermediari, perché noi a entrambi abbiamo
Avete chiesto i codici,
perché comunque si viaggia per codici, però tutte le Fiat che sono in giro sono Fiat, oppure la casa madre cosa dice? Dice guardate che non necessariamente sono Fiat tutte quelle che hanno il marchio
Fiat.
No,
ma ho capito, mi sembra la soluzione dei codici mi sembra anche quella più lineare e più logica. Grazie al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, la replica di Vanino Draghi la ascolteremo in diretta alle 20:40, noi ci risentiamo invece domani dalle 17 in poi.